Tracce.
Bentrovati, buon pomeriggio da Rete 1 ed Enrico Alberti. Questo l'abbiamo sentito, è Tracce, un'ora dalle 14 alle 15 per rallentare un attimo e lasciare che a parlare siano le voci, le storie, i suoni che restano dal nostro archivio e dal presente. Scegliamo infatti dei frammenti che sembrano dei frammenti piccoli ma che sanno accendere ricordi, domande, dettagli che non vogliamo perdere. Per cui mettetevi comodi. Si parte con la vostra partecipazione, come sempre graditissima, allo 076 321 1113 e con la fantastica musica di Rete 1. Iniziamo con Bryan Adams, questo esce Heat of the Night nel 1987, in un momento in cui Bryan Adams sta emergendo come voce internazionale del rock melodico. Lui è in una mega tournée mondiale 2006 che lo porta veramente dappertutto per il mondo. Lo ascoltiamo. We'll be right back. E questo era Bryan Adams con un brano dell'87 che segna una fase di transizione prima poi del suo ritorno ad un rock più diretto nei dischi successivi. Iniziamo la nostra trasmissione, le nostre tracce con una voce del passato, ma è che è sempre un piacere ritrovare. Quello che ascoltiamo è uno stralcio d'archivio firmato da Eros Costantini, una delle voci più riconoscibili del giornalismo radiofonico della Radio Televisione Svizzera di lingua italiana, della nostra RSI. Con il suo tono ironico e affilato, Costantini parte dagli scongiuri e arriva dritto al punto. La superstizione, di questo che parliamo, come fenomeno sociale più resistente di quanto si voglia ammettere. Tra città e campagne, classi popolari e ambienti colti, il malocchio continua a circolare, alimentato da paure antiche e da un bisogno molto umano di dare un senso all'imprevisto. Il pretesto nel 2009 era stato dato dall'arresto di una zingara riuscita a spillare 80.000 franchi per liberare la vita di due che credevano che la loro vita fosse appunto afflitta dal malocchio. Lo sguardo di Eros Costantini è più ampio. Sotto la superficie del nostro presunto razionalismo, superstizioni e credenze restano vive, adattandosi ai tempi come una moda che non passa.
In punta di spillo.
Buon fine di settimana da Eros Costantini. Per chi è superstizioso, cominciamo con gli scongiuri: aglia, fraquaglia, fattura che non quaglia, e aggiungiamoci anche un bel terque e quaterque, un avvio un po' sbilenco per parlare di malocchio e superstizione in generale. D'altronde, si sa, amuleti e scaramanzie non passano mai di moda e possono anzi rivelarsi più moda che credenze e superstizioni. Quello che invece stupisce molta gente è che sotto la crosta di un apparente positivismo come il nostro, la superstizione è sempre viva e vegeta, allinea e fiorisce nelle città come nelle campagne, nei quartieri alti come nei sobborghi industriali. Pertanto, anche nel nostro ben amato cantone, lo ha rivelato una volta di più l'arresto di una zingara riuscita a spillare 80.000 franchi a due creduloni a cui aveva assicurato li avrebbe liberati dal malocchio che condizionava la loro vita. La nomade dice di saper leggere nel futuro, ma non è comunque riuscita a prevedere il suo nuovo arresto. Difatti, era già stata arrestata per uguale reato, ma poi rilasciata, e non è da escludere che grazie all'elasticità del nostro codice sia già fuori a caccia di altri allocchi, che in genere preferiscono non essere presi per tali ed evitano di denunciare la loro dabbenaggine, anche perché, almeno mezzo Ticino, si è chiesto una volta ancora: ma come si fa nel terzo millennio a credere a chi ti parla di malocchio, fatture, filtri d'amore, miracolosi sacchetti contenenti erbe, sali, sabbie, ossicini e chissà cosa? Crisi o non crisi, c'è gente che ha proprio soldi da buttare via, è stato il più caritatevole dei commenti, senza parlare di quanti pensano: se la zingara non ha abbindolato dei minorati mentali sotto tutela, ma gente comune, ha fatto bene a farsi dare quei soldi, poiché sicuramente ne aveva bisogno lei più di loro. Come dire, anche il malocchio vuole la sua parte. La superstizione si rivela una specie di ancestrale istinto radicato ancora in buona parte nell'inconscio collettivo e nell'inevitabile timore che le avversità e la morte ci incutono. Probabilmente la superstizione, che coinvolge anche gente cosiddetta di potere e intellettuali, non serve a niente, ma è una delle ultime illusioni, la coperta di Linus cui si aggrappano certuni di fronte alle incognite della vita. Quanto alla fattucchiera, in genere è una persona capace di vedere ciò che il suo cliente non vede, cioè che è uno stupido.
Sempre un piacere riascoltare lo stile di Eros Costantini, osservazione lucida, sarcasmo controllato, capacità di usare la cronaca per raccontare qualcosa di più profondo sul carattere collettivo. Un giornalista, un autore, un commentatore di lungo corso, Costantini ha attraversato decenni di radio con una cifra precisa: smontare i luoghi comuni senza moralismi, lasciando parlare i fatti e l'intelligenza dell'ascoltatore. E forse il senso finale sta proprio qui. cioè la superstizione non serve a spiegare il mondo, ma a renderlo un po' meno spaventoso, anche se, come abbiamo sentito e ricordato Costantini, a volte l'unico vero potere magico è saper riconoscere la credulità altrui. Continuiamo in musica, diamo la parola a Nicolò Fabi con questa sua singolo che lo fa conoscere nel 96 al grande pubblico. Nicolò Fabi con un testo che ironizza sul linguaggio burocratico e sul distacco emotivo, che saranno poi elementi che diventeranno centrali della sua scrittura. Un debutto questo di Nicolò Fabi, che mette subito in chiaro uno stile personale lontano effettivamente dal pop tradizionale.
Sotto casa mi domandi come sto, ti dico come vuoi che vada. Non puoi darmi più il tuo amore, ma pretendi di restare una mia amica per sempre. Dica troppo formale e non si dice mai dica senza un perché. Mica troppo formale, avrai pensato che sia un altro pezzo per te.
Abbiamo detto un debutto questo di Nicolò Fabi nel 1996, che lo ha ben identificato poi anche per la sua carriera futura. Arriviamo al 10 di febbraio del 1962, perché nasceva Piero Pelù, una delle voci più riconoscibili e indipendenti del rock italiano, cantautore, performer, uomo di palco e di pensiero. Pelù ha attraversato oltre 40 anni di musica senza mai separare l'urgenza artistica dall'impegno civile. Sentiamo un gioco del mondo del 2018 e riascoltiamo alcuni passaggi di questa intervista che raccontano il suo modo di intendere il successo, il lavoro e la libertà creativa. Era stato ospite della nostra televisione al gioco del mondo del 2018.
Se si può parlare di successo, per me il più grande successo in questo momento, ad esempio, è essere qua dopo 37 anni che suono, prima con Munions e poi con Litfiba. e ora anche un po' da solista, insomma, riesco a fare tutte queste esperienze insieme perché amo la musica, ho bisogno di esprimermi in tanti modi. Ecco, il successo per me è questo, cioè quello di questa grande scommessa di trovare sempre qualche cosa di nuovo da dire. Ed è difficile, chiaramente, molto difficile. Non è che... cioè, guai a aspettare che le cose piovano dal cielo.
Però sei uno che lotta per ottenere quello
sì,
che vuole.
Sì, 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 sì.
Da ragazzo la chitarra rock magari non era proprio...
Assolutamente. Io, da quando la mia famiglia, che saluto e che adoro, però mi voleva dottore... A un certo punto nell'adolescenza ho avuto uno scatto e questo scatto è stato attraverso la musica. Prima i Beatles, poi i Black Sabbath, poi i Genesis e poi il punk, i Pink Floyd e poi il punk. E con il punk è partita la bomba, come si dice a Firenze.
È il babbo che diceva, perché a Firenze si dice il babbo, no?
Il babbo il e babbo. La mamma. Il babbo e la mamma all'inizio erano un po' preoccupati perché pensavano, vedendomi così strano rispetto alla, diciamo, alla normalità della città di Firenze, abbastanza borghese, pensavano che il fatto di essere così strano significasse essere, ad esempio, drogato. Mentre io mi sono sempre dichiarato contro, e ben schierato, sia ben chiaro, contro le droghe, soprattutto le droghe pesanti, eroina, cocaina. Ci mettere anche la caffeina e la nicotina dentro, guarda. Ci sono certe persone che ne sono ben dipendenti. Pensavo da grande di esprimermi attraverso un qualche cosa di artistico. Quel qualche cosa poi si è materializzato nell'immediato nella musica, però parallelamente anche la fotografia, la grafica e anche il video, insomma. Io sto parlando dei primi anni 80, quindi i primi videoclip erano qualche cosa di grande avanguardia, no? Quindi fare le prime regie dei video, curare le prime copertine dei Litfiba in questo caso, e poi ho continuato a farlo negli anni. E questa cosa mi è servita tantissimo, perché per me scrivere una canzone o fare un album è, come dire, è un progetto completo. Non è che si ferma solo, tra virgolette, alla musica, alle parole, agli arrangiamenti, alla produzione, ma anche all'immagine della copertina, all'immagine mia, del gruppo, pensare ai video.
Ecumenico, come gli artisti del Rinascimento Firenze, che erano architetti, pittori, scalpellini, facevano di tutto.
Io penso che sia giusto, ma io so fare anche l'idraulico, l'occorrenza, se serve. Il se meccanico, c'è... adoro fare il meccanico.
Mettere le mani in pasta. E quindi quanta fatica c'è alla fine per arrivare su un palco?
C'è tanto lavoro.
Il lavoro.
C'è tanto lavoro che naturalmente non è che si esprime solamente nel momento in cui sei sul palco, perché tutto quello che c'è prima, tutta la preparazione, la preproduzione, chiamiamola così, è quella fondamentale per poi arrivare sul palco preparati. Quindi quando ci sono quelli che ancora mi domandano allora che cosa vuoi fare da grande? Da grande non voglio mai smettere di sognare, capito?
Ecco, queste sono le parole dette da Piero Pelù a Un gioco del mondo del 2018 con Damiano Realino. Parole estrapolate, l'intervista era molto più lunga, sono parole che aiutano a capire perché Piero Pelù, che compie oggi 64 anni, non sia mai stato soltanto un cantante, dai Litfiba alla carriera solista, dal rock viscerale all'impegno sociale, ha sempre difeso l'idea dell'artista come cittadino responsabile, curioso, inquieto e mai appagato. Nel giorno del suo compleanno, dunque, questo frammento d'archivio ci restituisce un Pelù coerente, critico e vitale, uno che non ha mai smesso di cercare e di dire qualcosa di necessario. Da Piero Pelù a Roberta Flack, perché oggi ricordiamo anche la sua di nascita. Nel 1937, artista poliedrica capace di spaziare tra rhythm and blues, soul, jazz e folk, ci ha lasciato più o meno in questo periodo dell'anno scorso all'età di 88 anni. Non possiamo non citare e sinceramente non ci priviamo di riascoltare la leggendaria Killing Me Softly with His Song, quindi Uccidimi Lentamente con la sua canzone, che nel 1973 1973 rimase in vetta alla Billboard Hot 100 per 5 settimane, vincendo il Grammy, quindi l'Oscar della musica, come miglior album nel 1974. Questo diventa un brano simbolo di Roberta Flack e la canzone nasce da un'esperienza reale, cioè l'ascolto di un concerto e trasformato poi in racconto musicale, quindi Uccidimi lentamente con His Song, la sua canzone.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Vincitrice del Grammy del 1974, canzone simbolo di Roberta Flack, che oggi è nata del 10 febbraio del 1937, avrebbe compiuto 89 anni, si è spenta l'anno scorso, il 24 di febbraio, ed è stato un piacere riascoltare questa canzone. Adesso ascoltiamo una clip d'archivio che gioca sullo scarto tra immagine e realtà. Immagine e realtà. La protagonista la potete trovare anche visivamente su rsi.ch/archivi. La protagonista è Jill, una modella americana trapiantata a Milano, che affianca alle passerelle dell'alta moda un lavoro decisamente inatteso, cioè dietro il balcone di una macelleria. Allora, si tratta di un'operazione di marketing, ma è una scelta consapevole per uscire da un ambiente percepito come artificiale, per rimettersi poi in contatto con la quotidianità, con il lavoro manuale e con le persone comuni. Il servizio racconta così, con tono leggero ma non superficiale, una figura che mette in discussione uno stereotipo molto radicato, cioè quello della modella come creatura distante, patinata e destinata ad un solo ruolo. Ascoltiamo questo servizio del quotidiano del 1997.
Non è il set di un servizio fotografico. Jill, 33 anni, modella da 15, quando non sfila per Armani ed altri nomi famosi della moda, lavora dietro al bancone di una macelleria di Milano. Qualcuno potrebbe pensare si tratti di un'abile mossa per farsi pubblicità gratuita, ma basta osservare con quanto impegno impugna i coltellacci per ricredersi. Jill, questo strano secondo lavoro, l'ha scelto solo per misurarsi con una realtà meno artificiale e patinata del mondo delle passerelle e confrontarsi con la gente comune che ogni giorno entra in negozio.
Mi piace molto il contatto umano con delle persone. Io fino adesso non avevo molta possibilità di essere in mezzo della gente che mi trattano uno come uno di loro. Mi trattavano sempre come la modella e questo un po' mi dava fastidio.
In 2 mesi la top model ha imparato a fare di tutto. I fratelli Belletti, proprietari da 35 anni di una tra le più vecchie botteghe di Corso Garibaldi, ancora non credono ai loro occhi.
Un giorno mi dice se... Cosa mi dice se io vengo lì da te? Ho detto che, ma non pensavo così. Invece il giorno dopo è venuta subito e...
Ed è brava?
Bravissima.
E lei, oltretutto, giura di divertirsi parecchio. Che cosa le piace di più?
Chiacchierare con i vecchietti e dissossare i polli.
Chissà che ne penseranno gli stilisti abituati a pagarla profumatamente e la famiglia lasciata a Perry, un lontano paesino di 700 anime nel Missouri.
Fino adesso nessuno è brontolato, sicuramente pensano, mi dicono sempre che sono matta, sono pazza, dicono, e hanno ragione, non faccio delle cose normali, però non mi piace essere conformista, fare le cose che fanno tutti, la modella che sposa un uomo ricco, conosciuto, famoso.
Certo, se va avanti così potrebbe infrangere ogni luogo comune e buttarsi nel commercio alimentare, ma saprà cucinare?
Questo rimane una domanda che rimane sospesa nell'etere, questo servizio del 97. Jill Harley, 33enne, originaria del Missouri, abbiamo sentito di questo paesino Perry, e si era messa dietro il bancone di una macelleria. Effettivamente ci apre ad una domanda più ampia, cioè che cosa facciano le modelle da grandi, cioè quando le passerelle si allontanano i percorsi sono molto diversi, c'è chi resta nel settore come imprenditrice, come stilista, come agente, come direttrice creativa, c'è chi studia e cambia invece completamente strada e chi invece investe nella ristorazione, nel commercio, nella comunicazione e nel sociale. Sempre più spesso, soprattutto dagli anni 2000 in poi, la carriera da modella viene vissuta come una fase, non come un destino definitivo. Effettivamente la clip che abbiamo appena ascoltato anticipa questo cambio di prospettiva, cioè meno mito e più realtà.
La prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento e puzza di sudore dal bocca porte, odore di mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani,
saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani e con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. Si viaggia male, questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale, ma noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori, su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo. E quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira che piove e nevica, per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Marconi sta sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare lo trovò subito molto bello, forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare. Pensò magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.
Veramente una canzone questa dell'82 Titanic di Francesco De Gregori, che usa la storia per raccontare delle dinamiche sempre riconoscibili. Da Francesco De Gregori andiamo ad una, facciamo un salto quindi dall'82 al 2008, quando proprio la sera del 10 di febbraio l'anno Amy Winehouse dominò i Grammy Awards, una serata storica in cui si aggiudicò ben 5 premi, tra cui miglior artista emergente, disco dell'anno e canzone dell'anno per l'icona Riabilitazione, ed è questa che stiamo per ascoltare. Un momento questo del 10 di febbraio del 2008 che ha consacrato il suo immenso talento a livello mondiale. Sappiamo che il singolo consacra lui e Amy Winehouse a livello mondiale anche perché nasce da un episodio reale, quindi è sentito il rifiuto, l'episodio reale legato al rifiuto di entrare in una clinica di disintossicazione, raccontato con ironia e disarmante sincerità. Quindi Rehabilitation, questa è la canzone Rehab, 2006, Amy Winehouse.
Go, go, go. I'd rather be
Questa era la canzone che è valsa nel 2008, proprio il 10 di febbraio, ad Amy Winehouse, una serata piena di premi, di Grammy Awards per questo brano Rehab, nato appunto dalla sua esperienza personale, che poi è una canzone che è diventata emblematica anche alla luce della storia personale di Amy Winehouse. Adesso ascoltiamo una clip d'archivio del 1978 che ci restituisce uno spaccato molto concreto del lavoro a domicilio, così come era diffuso in Svizzera e nella Svizzera italiana, in particolare tra gli anni 70 e gli anni 80. Sono voci semplici, dirette, che raccontano un'economia fatta di pezzi da montare, conti al centesimo, necessità di arrotondare, spesso per far fronte a malattia, età che avanza o difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro ufficiale. Non c'è retorica, ma c'è la descrizione di un lavoro invisibile, svolto in casa, pagato a cottimo, che diventa per molti l'unico modo per tirare avanti. Ricordiamo che si tratta di un'intervista, una serie di interviste in cui si parte da un'intervista a un'anziana signora davanti ad una macchina da cucire in casa sua, e siamo nel 1978.
Cosciura, da quanto tempo lei che la fa sto lavoro?
Mille da vent'anni, per vent'anni da slancavi.
Ecco, come mai l'ha cominciato a fare questo lavoro?
Ho cominciato a dire che una vegeta che insomma la lavorava, e dopo mi ha domandato: ma ti può dare ben imparare, che ti impari facilmente? E così ho cominciato.
E che ho anche altri motivi, la necessità di guadagnare qualcosa?
No, anche quello, perché in fondo se fosse proprio piacere a poter guadagnare qualcosa, no?
Ecco, e con la paga dal somma che stavo vedendo.
Sì, senz'altro, ma insomma, per arrotondare è sempre un piacere, no?
Il mio lavoro consiste nel fare il meccanismo.
Cioè, ogni pezzo che la galì, che vedo lì in quel piatel, la gada mettere in sul quadrante dell'orologio.
Sì, sì, sono tutti i pezzi che devi, la fornitura che devi mettere sul mio lavoro qui.
Ecco, la proprio perché anche lasciare noi da fare il lavoro a domicilio?
Sì, perché è sempre se comodo, più sono qui perché con Maria è malato, allora per forza deve fare tanto fare l'orologio, poi deve fare altri lavori, altri mestieri da qua.
Sono qui a fare montaggi del trasformatore che servono per i lampadini da neon, che c'era molto difficile. A 56 anni si può più andare da un sito all'altro. Tutti dicono: sei troppo vecchio, anche se si sa lavorare, sei troppo vecchio a 56 anni.
Noi in vacanza che mi pagai.
E l'assicurazione? assicurazione no. Infortunio?
No,
se lei la dovesse ammalarsi?
Io la in privata e basta.
Il pezzo come adesso che fu è pagato 55 gay. 55 al pezzo.
Ecco,
sì.
E in codunura quanto la riesce a fare?
Ecco, in codunura riesce a fare come dei chistichi, 12 pezzi.
Ecco, per cui si tratta di una remunerazione oraria da circa 6 franc all'ora, appunto.
Sì, sì, sì.
Come la ritieni questa remunerazione? La ritieni sufficiente?
Sì, sì, me la ritieni insufficiente. Per questo capo che se vuoi lugare da trasferta in sci, credi che sia lì nel prezzo.
Oh, se può arrivare 3 franc, 3,50 e forse anche di più allora.
Ecco,
dipende anche dal lavoro che si ha.
Elena, la media presa poco da 10 franc all'ora che si arriva a prendere con questo lavoro.
E lui è abbastanza consiglio.
Ma per tirare in avanti fino a che sia la VS, è l'unico sistema a 56 anni che si può fare di più. Ecco. Andà a volare, no? Quello mia voglia.
La frase che effettivamente colpisce in questa intervista d'archivio, ricordiamo, del 1978, è a 56 anni si è troppo vecchi anche se si sa lavorare, un'affermazione che attraversa i decenni e resta valida. Questa clip ci ricorda che dietro le statistiche sul lavoro ci sono sempre storie personali fatte di adattamento, dignità e resistenza quotidiana, storie che l'archivio conserva e che riascoltate oggi continuano ad interrogarci.
Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired, and when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. So unkind, your love was the key to my peace of mind, 'cause you make me feel like a natural woman. Oh, when my soul
facciamo terminare fino alle ultime note la voce di Carole King, che proprio oggi nel 1971 pubblicava il suo capolavoro assoluto Tapestry, l'album che non solo scalò le classifiche ma ridefinì il ruolo della cantautrice moderna, con You Make Me Feel Like a Natural Woman, quello che abbiamo appena ascoltato, cantata da Aretha Franklin, resta una delle sue composizioni più importanti come autrice. Io vi dico che adesso Tracce termina qui, anche oggi le nostre tracce finiscono alle 15 meno qualche minuto. Grazie per aver camminato con noi tra voci, memorie e scintille d'attualità. L'archivio non è nostalgia, ma è un modo per capire meglio chi siamo oggi. L'appuntamento è sempre domani, sempre su Rete 1, dalle 14 alle 15. Buon proseguimento d'ascolto. Adesso Lucio Battisti in notiziario e poi arriva Isabella Visetti con Passaggi.
Tracce.
Genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare.
Tracce.